Città di Bolzano e Comune di Nova Milanese. Antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari a Sanremo, in provincia di Imola, il 3 agosto 2000. Testimonianza di Romolo Pavarotti.
Mi chiamo Romolo Pavarotti, sono nato il 24/10/1925 a Milano. Per gli spagnoli ero Ramon, deportati, spagnoli deportati ero Ramon. Sono stato arrestato nel febbraio del 44. Da Lupi, l'ufficio politico investigativo di Milano, che aveva sede in via Schiaparelli. Lì mi hanno trattenuto per 8 giorni, interrogato sulle vicende dei fratelli caduti sul San Martino di Varese. Ovviamente sono stato seviziato, dopodiché dopo 8 giorni mi ha portato a San Vittore
Ecco, scusa Ramon, ti hanno arrestato dove?
in casa. Male.
A
No, io
Milano.
ero andato di sfuggita in casa, cioè io ero latitante, facevo sempre vicino Varese, ho portato ebrei in Svizzera, facevo volantinaggio, portavo le armi, facevo tutto quel lavoro lì. Quando mi hanno arrestato è perché qualcuno mi ha visto che io erano case popolari, sono entrate di notte, verso le 2, le 3, alle 5 erano già lì a prendermi.
A Milano
Ero
questo.
clandestinamente in casa, qualcuno si vede che
Ecco, ascolta, tu facevi parte di qualche organizzazione?
ha. No, perché prima erano gruppi paramilitari, non esisteva ancora il partigiano. Gruppi paramilitari, posso dirlo quello lì? Eh? Allora come comincio?
Vai, vai, così.
Ecco, facevo parte di gruppi paramilitari che in un primo tempo, già nel settembre, dopo l'8 settembre, attraverso segnalazioni dei carabinieri, con i due fratelli, lo zio materno, siamo andati sui monti di Tirano. Dopodiché, cacciati dai tedeschi, abbiamo riparato sulla Bergamasca a Zambla. Anche lì erano i primi tempi di queste formazioni militari e abbiamo dovuto anche rifuggire da lì e siamo andati tutti sul San Martino di Varese, dove il colonnello Croce, comandante del Savoia Cavalleria, aveva costituito un gruppo paramilitare della Resistenza. Quando siamo arrivati al San Martino, i miei due fratelli e lo zio sono rimasti sul monte. Io invece sono stato aggregato a dei gruppi che portavano ebrei in Svizzera. Dopodiché la fornitura di armi, volantinaggio, fare dell'antifascismo in latitanza, ovviamente. Sono stato arrestato. Perché di notte ho voluto andare a trovare i miei genitori e dopo un paio d'ore la Lupi mi ha arrestato. Mi ha appunto portato dove avevano la sede, in via Schiaparelli a Milano, seviziato per 8 giorni, dopodiché sono finito a San Vittore e ci sono rimasto una notte e siamo partiti per Mauthausen.
Ecco, ti ricordi quando siete partiti per Mauthausen?
Ma lì c'è quel libro di Coro che lo dice, lui mi pare che dica perché non siamo partiti per Mauthausen, però noi ci siamo fermati 8 giorni a Innsbruck, a Reichenau, e dopodiché siamo andati a Mauthausen. Forse era i primi di marzo, quello vuoi che dica, i primi di marzo.
Ascolta, ti ricordi da San Vittore? Ti hanno portato alla stazione centrale a
No,
Milano?
sotto la stazione, sotto, ragazzi.
E vi hanno portato come, in che
Con
modo?
camion, con camion. Dico tutto questo?
Sì. Prego.
Come dicevo, sono rimasto una notte con altri prigionieri politici, un centinaio, con i carri, con i camion ci hanno portati sotto le gallerie della stazione, caricati su due carri merci, carri bestiami, lo chiamavamo noi, diretti verso Mauthausen. Però abbiamo avuto una sosta a Reichenau, Innsbruck, in Germania, Austria, Germania a quell'epoca, e lì siamo rimasti altri 8 giorni. Dopodiché, denudati di tutto, ci hanno portato a Mauthausen. Siamo arrivati.
Ecco, scusa, di Reichenau, di questo campo di Reichenau, di Innsbruck, cosa ti ricordi? Ti hanno immatricolato lì?
No.
E stavate tutto il giorno dentro nel campo?
Dentro in una baracca.
C'erano molte baracche che tu ricordi?
Sì, c'erano delle altre baracche, non molte, però altre baracche. Poi è diventato un campo di concentramento e di transito.
Qui, ecco, dopo 8 giorni vi hanno ricaricati di nuovo.
E portati a Mauthausen.
Sempre lì a Reichenau. C'erano molti italiani, solo italiani o anche
sì,
gli
altri? Sì, sì, italiani, una baracca di soli italiani.
L'arrivo a Mauthausen, come te lo ricordi?
Ah, questo è strano, vabbè. Da Reichenau, dopo 8 giorni, ci hanno trasferiti sempre su carri bestiame a Mauthausen. Siamo scesi alla stazione e subito abbiamo avuto delle brutte sensazioni tutti, perché c'erano la SS coi cani, che abbaiavano, loro gridavano, non si capiva nulla, e dopodiché siamo marciati verso Mauthausen, che è sulla collina dell'entroterra di Mauthausen. Dico in particolare che 18enne come me, passando per il centro di notte, ho visto che c'era un cinema e al mio compagno vicino ho detto probabilmente domani veniamo a vedere un bel film. Purtroppo, quando siamo arrivati sulla cima a Mauthausen, all'entrata di Mauthausen, la sensazione era proprio di terrore totale, perché tutta la coreografia era proprio di terrore. Gridavano, 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 gridavano. E dopodiché siamo finiti all'interno del campo e tutti siamo andati alla doccia, al Waschraum, chiamavano loro. Dopo la doccia ricordo che seminudi, ci hanno rasato il pelo da tutte le parti, e seminudi con la neve che era nella piazza, era caduta, a piedi nudi siamo corsi al blocco. E lì al blocco numero 16, che era il primo blocco di quarantena. E lì, in quei pochi giorni che io sono rimasto, le sensazioni erano veramente brutte, bruttissime. I capò cominciavano a pestare, cominciavano a esserci le punizioni e quant'altro. Io però, dopo 3 o 4 giorni, è venuto un SS con un capò, hanno chiesto di un elettricista, di un muratore, di un idraulico e di un falegname, e io ho alzato la mano dicendo che ero elettricista. Allora sono uscito fuori con gli altri tre, e il giorno seguente siamo partiti per un campo dipendente da Mauthausen a San Lambre, che è nella Carinzia.
Ecco, scusa Ramon, eri già stato immatricolato?
Ah sì, quando alla baracca ci hanno matricolato.
E il tuo numero te lo ricordi?
Certo. Prima di partire di Mauthausen sono stato immatricolato con il numero 57612, che in tedesco voleva dire "Siebenundvierzig".
Oltre al numero, ti hanno dato anche qualcos'altro?
Sì, mi hanno dato una fascetta di metallo da mettere attorno al braccio, al polso. E invece la scritta su del panno bianco col triangolo rosso con l'IT me l'hanno messa sulla giacca e poi al fianco del pantalone destro.
Quindi in un gruppetto di deportati siete stati portati in uno dei sottocampi. Il viaggio come l'avete fatto da Mauthausen a questo sottocampo a San Lambre? Sì. Com'è che l'avete fatto?
Il viaggio da Mauthausen a San Lambre pare assurdo, ma l'abbiamo fatto su un treno normale, in mezzo all'altra gente, un po' separati, ma c'era altra gente. quando ovviamente eravamo tutti ammanettati, quando siamo scesi in questo paese, anch'esso bellino, ci hanno portato in un castello, il castello principale di questo paese, e lì al primo piano di un'ala del castello c'era questo piccolo lager che era un comando di 80 uomini e 10 donne. E dopodiché mi hanno assegnato un lavoro su in montagna, a tagliare pini, portarli a valle, caricarli sui camion, portarli alla stazione, caricarli sui vagoni. E questo lavoro l'ho fatto per 2 o 3 mesi, dopodiché c'è stato un avvenimento che stava per cambiare letteralmente la mia vita. Cioè un deportato di nome Meda, che io ho conosciuto solo lì, che era nel mio gruppo di 10, che andava con un comando a lavorare nei boschi. E dopo un po' di tempo, questo Meda era abitudine della, quando si aveva dei bisogni, di chiedere all'SS comando Führer a bord, cioè devo fare i miei bisogni. Il comando Führer ti lasciava andare nel bosco, il bosco era grande e la sicurezza era piuttosto allentata perché c'erano, oltre il comandante, c'erano 4 dell'SS. E un bel giorno questo Meda non rientra dai suoi bisogni e il comando Führer mi chiama, italienisch come ea, e vieni da me. Wohin der andere italienisch? Dov'è l'altro italiano? Io ho detto, risposto, comando Führer, weiß nicht, io non lo so. Ah, far flusch, ein Schieber, trek sauer, te kostu, kucken, cioè cercalo. Io ho cominciato a chiamare Meda. Purtroppo il Meda oramai se n'era andato. Immediatamente siamo rientrati al campo. Subito dopo mi hanno dato la punizione che loro chiamavano minima, di 25 nerbate sulla schiena, e ad esempio degli altri che sapevano le punizioni che aspettavano. Oltretutto io ero anche indiziato come collaboratore della fuga del Meda, ma che non era vero, era la deduzione che hanno fatto loro, quelli dell'ISS. 8 giorni solo al campo, al lager, questo piccolo lager, in attesa del mio destino. Nel contempo però avevo gli spagnoli, che ero giovanissimo, mi volevano molto bene, in particolare Agapito, che mi faceva da papà, da fratello, da amico, e che mi reggeva, mi diceva: Ramon, devi avere fiducia, non perderti d'animo, io farò di tutto perché tu possa non andare alla strafcompagnia, dove la morte era certa rientrando a Mauthausen. E Agapito, che era lì dal 1940, quindi erano già 4 anni circa che era lì e che già conosceva il tedesco, e che lavorava nella vaccheria del colonnello della ISS, che era padrone di quella terreni, e mi portava da mangiare di nascosto. E lui aveva accesso alla villa del colonnello, perché oramai, sapendo bene il tedesco, avevano fiducia in lui, andava anche a fare lavori in casa, nella villa del colonnello della ISS. In quell'occasione, un giorno, prima che prendessero il Meda, il colonnello disse, lui sentiva perché era in casa, i 2 italiani li fucileremo non appena preso il Meda, perché deve essere di esempio a tutti gli altri deportati che fuggire vuol dire morte. Sentendo questo, Agapito si rivolge al colonnello dell'SS e, come diceva lui, ho detto una mentira, una grande bugia. Ha detto il colonnello dell'SS: ma Ramon no es un, non è un italiano, è un spagnolo. Il colonnello l'ha presa per buona, quindi la fucilazione non c'è stata, c'è stato il rientro al campo. Prima di partire però Capito mi ha detto: non ti preoccupi, non ti preoccupare, che come arrivi vedrai che ti viene a prendere uno spagnolo e ti porta al blocco degli spagnoli. Perché questo era una delle assurdità dei campi di sterminio, insomma. E così abbiamo fatto il viaggio, in mesa l'hanno preso, l'hanno conciatissimo, perché l'ha preso la Gestapo, lui commise l'errore dopo 8 giorni, di andare a chiedere da mangiare a 2 vecchi in montagna, loro gli hanno detto sì, però devi lavorare, e nel contempo uno dei 2 vecchi è andato al paese a visitare la Gestapo, che poi l'ha preso, insomma, quando è arrivato a San Lambrega, il campo era conciato da buttare via. E lì c'è un episodio che segue, perché il comandante della SS ancora ha voluto che io, che non ero, avevo colpa per la sua fuga, dovessi restituire il Fünf-Fuß-Fanzig che io ho preso. Così è stato, mi hanno dato questo nerbo, io ho preso in mano, picchiavo, ma dato che non picchiavo forte, loro mi dicevano zu schwer, più forte, si fa così, e alla fine, povero Meda, insomma, ne ha prese tantissime altre, conciato com'era. In attesa di rientrare al campo, mentre tutto il comando andava a lavorare, io avevo cura di lui, diciamo così tra parentesi, anche con una rabbia incredibile, però cercavo di curarlo, di dargli da mangiare per quel poco che c'era, e di parlare perché è fuggito. La verità è che lui, d'accordo col McMaster, che era il maestro di Altaglio, facendogli un'offerta, a furia di insistere su un'offerta di un mucchio di dollari che avrebbe lasciato su una banca di Lugano, è arrivato il giorno che questo gli ha preparato il sacco della fuga con dentro vestiti da mangiare. Dopodiché è successo che lui non è riuscito ad arrivare in Italia e si è fermato da quei 2 vecchi e poi è rientrato.
Ecco, lì da San Lambrec poi tu sei rientrato a Mauthausen.
Sì, da San Lambrec appunto siamo rientrati a Mauthausen, e la bella, con tutte le preoccupazioni che avevo io, ma non più di tanto perché credevo ciecamente al compagno Agapito, quando sono arrivato lì, siamo stati lì la notte, ovviamente nella notte sia SS che Capò ubriachi dello Schnaps. Lo Schnaps era, prendevano la benzina, la filtravano e facevano questo Schnaps che era 70-80 gradi, e si ubriacavano, e ogni volta che passavano via, noi eravamo legati a degli anelli di ferro con una catena, si divertivano a perseguitarci, insomma. Però alla mattina, all'alba, viene un SS con un capò, prendono il Meda e va, non so dove può essere andato, sicuramente alla stracompagnia. Viene un altro SS con un spagnol, e che mi prende in consegna, mi porta giù al Vacheraum a lavarmi, mi dà dei vestiti e poi mi porta al blocco 16. Che era il blocco degli spagnoli, al blocco 12, che era il blocco degli spagnoli. E lì mi volevano tutti bene, perché tutti sapevano la mia storia, tant'è che, avendo la mia qualifica di elettricista, sono riusciti a inserirmi nel comando elettrico. Il comando elettrico era molto vicino al crematorium. Il mio compito era, con la borsa delle lampadine, girare attorno al campo e cambiare le lampadine bruciate. Ovviamente questo lavoro mi consentiva di vedere tutto ciò che succedeva e sentire tutto ciò che dicevano. E quindi vedere anche gli orrori che succedevano, le fucilazioni che facevano contro il muro del crematorium. E poi un'altra scena che era normale tutti i giorni è che quando ti alzavi e giravi il campo vedevi reticolati dove passava una elettricità a 5.000 volts, c'erano sempre deportati che si aggrappavano per morire, per finire la loro vita, tremenda vita. Andavo pure a cambiare lampadine al Politische Abteilung, che era la baracca dell'ufficio politico, e andare lì, sentire le grida degli interrogatori che le SS facevano, era una cosa che... Ma oramai per me era diventata, diciamo così, una normalità, facevo finta di non vedere, di non ascoltare, però poi considerato che eravamo al comando elettrico, quando aggiustavano le radio della SS avevo la possibilità di sentire Radio Londra quando gli altri deportati giravano la manovella delle radio ad aggiustare, e sentivo anche le notizie com'erano, e che poi io riferivo a un gruppo di antifascisti, c'era un gruppo Paiette e tanti altri, internazionale, e riferivo quello che sentivo alla radio, certamente con molta discrezione, perché...
Ramon, ti ricordi quando sei tornato da St. Lambrecht a Mauthausen? Che sì. Periodo era più o meno, te lo ricordi?
Ah, aspetta, fammi pensare. Era, dunque io sono andato a marzo e sono stato lì 3 o 4 mesi, aprile e maggio, a giugno inoltrato sono rientrato. Cosa devo dire?
Sei sempre rimasto poi a Mauthausen tu?
No! Io sono rimasto a Mauthausen altri 10 mesi, sempre lavorando al comando elettric, e dopodiché per una... Devo dire che l'SS che comandava il comando elettric era un SS di Merano, parlava un veneto bastardo, e per il primo mese mi perseguitava: tu fascista, tu badoglio, tu partigiano, tu qui, tu là. E io negavo in assoluto che non era vero, che ero in un cinema e che mi hanno preso in questo cinema. E dopo un mese di torture psicologiche, un giorno lui mi dice guarda che se il capo ti fa qualcosa di male me lo vieni a dire che io lo metto a posto. Io ho sofferto le attenzioni del capo per 10 mesi, specialmente quando andavo a lavare la centrale elettrica, e mi disgustava quello che faceva, anche se non mi ha mai messo mani addosso. E un bel giorno così il comando Führer mi dice: come va quel capo? E allora io dissi: ma quello fa sempre il cretino di fronte a me. Non l'avessi mai detto, il giorno dopo, 2 giorni dopo, mi hanno trasferito a Schlier, un altro campo dove ne sono uscito 42 kg con la TBC, la flebite, la laringite, la faringite, la bronchite, insomma sono uscito distrutto da questo campo. Lì noi operavamo in gallerie e si trapanavano le pareti delle gallerie dove avrebbero messo la dinamite per far saltare tutto, perché in quelle gallerie veniva prodotto il propellente delle V1 e V2. Erano dei grandissimi serbatoi che venivano collocati su dei binari, tipo trame treni, con direzione, in quel periodo si diceva Inghilterra. Inghilterra, quando questi serbatoi qui erano pieni di carburante, diciamo così, alla testa del serbatoio mettevano un'ogiva, che era una specie di bomba atomica che poi veniva lanciato a Londra, Coventry, eccetera. Se non che lì i tempi stringevano, da mangiare non ce n'era più, ormai si sentivano bombardieri dai bombardamenti degli americani, dei russi, delle truppe alleate, diciamo così, e quindi la fine era vicina, tant'è che a fine febbraio, fine aprile, si è incominciato ad evacuare il campo. Dei gruppi che oramai non si sostenevano più in piedi, venivano caricati sui camion e portati nel crematorio di Ebensee. Gli altri invece che ancora potevano camminare come me, abbiamo fatto la marcia della morte. In questa marcia della morte, senza mangiare, camminare tanto, i bombardamenti continuavano, ci abbiamo impiegato 6 o 7 giorni a fare 80-100 km per arrivare a Ebensee. E adesso non mi ricordo, il quinto o sesto giorno, noi vedevamo che tante SS di notte scappavano, rimanevano i più criminali, e di questo ci si accorgeva, e quindi specialmente gli spagnoli, che erano ancora in sesto, erano molto attenti a far sì se arriva con qualche cosa di particolare, ci difendiamo. Siamo arrivati dopo 5 giorni, siamo arrivati a un bivio di una salita, 5-6 giorni, un bivio di una salita che conduceva poi a Ebensee. E lì, prima di iniziare questa salita, ci hanno fatto riposare un attimo. E nel frattempo noi abbiamo, guardando alto, abbiamo visto un grosso carro armato che si affacciava alla discesa sopra, e a fianco con due jeeps, abbiamo capito che stavano per arrivare gli americani. Quel tempo per gli americani di arrivare dove eravamo è stato sufficiente, perché le SS hanno cominciato a dire sguti, dire noi non siamo stati cattivi con voi, e quindi ditelo agli americani. Ma nel frattempo alcuni deportati hanno ucciso un gruppo di SS. Quando sono arrivati gli americani, che filmavano tutto, ci hanno lasciato altro tempo libero, dopodiché finito, ora vi portiamo in un campo di quarantena. In quel frattempo, pur conciato da buttar via, ho avuto, dato che eravamo a ridosso di una via principale, ho avuto la grande gioia di vedere una macchina militare con su una bandiera italiana. E allora, con vicino me un altro italiano, che poveretto aveva 16 anni, aveva 2 anni meno di me, e con un altro italiano ho visto questa macchina, ho detto qui andiamo in quarantena. Allora ho chiamato italiano, e questi qui si sono fermati, ci hanno caricato, e poi ho detto adesso portate via tutto quello che c'è da portare via dai carri, dove c'era ogni ben di Dio, e si sono riforniti di ogni ben di Dio. Nel frattempo io, avendo ancora il terrore che potesse succedere qualcosa, mi ricordo che ho preso una tuta di una SS verdastra, sgualcia, sporca, e mi sono levato subito il mio vestito a righe, per dire però se mi fermano ancora, sono così ho fatto, però quel vestito lì me lo sono tenuto, mi sentivo più libero, con questo gruppo di italiani.
Ecco, scusa un attimo Ramon, quando sei stato liberato, ti ricordi la data più o meno?
Sì, Ovviamente sono stato liberato alle 6 di sera, alle 18 di sera del 5 di maggio, che è stata contemporaneamente anche la liberazione di Mauthausen. Quindi c'è stata una coincidenza, si vede che le truppe in quel momento lì viaggiavano, non trovavano resistenza e quindi...
Ecco, un'altra cosa, in quest'altro sottocampo dipendente da Mauthausen, sì, che si chiama, dicevi...
Schlier.
Ecco, lì ti hanno immatricolato ancora?
No.
Eravate tanti italiani in questo sottocampo qui?
No. In... Posso?
Sì.
In quest'ultimo campo di Schlier la prevalenza erano francesi e gli italiani erano pochissimi, veramente pochi, e quindi il dialogo era quasi sempre con i francesi, con i capò, eccetera, eccetera. Quindi questi francesi qui io li ho poi trovati, tant'è che mi sono iscritto anche all'Amicale di Mauthausen, perché loro volevano che mi scrivessi, e sono iscritto tutt'oggi, quindi partecipo anche ai loro incontri internazionali, e sono cose belle, però...
Ecco, Ramon, ritornando allora, quando alla macchina, no, eccetera...
Alla?
Alla macchina...
Ah, sì.
Quando tu hai fermato,
sì,
la macchina.
Sì. Questa macchina, con questi militari italiani, abbiamo girovagato a 8 giorni, però col pericolo che i posti di blocco americani ci requisivano la macchina, e questo è successo più volte, almeno 3 volte o 4. Però, essendoci dei meccanici dentro, si andava in un campo di dove c'era le macchine parcheggiate, e mettevano in moto un'altra macchina, e abbiamo continuato e siamo arrivati a Bregenz, sul lago dei Tre Cantoni, Svizzera, Germania, Austria, e lì c'era un comando americano in un albergo. Questo comando prendeva metà di questo albergo. La proprietaria era una spagnola e, avendo vissuto tanto con gli spagnoli, conoscevo abbastanza bene lo spagnolo, sono andato a parlare a nome degli altri a titolare di questo albergo, e dice: fermi qui una notte e domani andiamo in Svizzera, passiamo il confine e andiamo in Svizzera. Così è stata, abbiamo passato una notte lì, ci hanno rifocillato, e all'indomani siamo partiti per il confine svizzero. Purtroppo lì non facevano passare nessuno, ci hanno ritornati indietro. Abbiamo dovuto ritornare a Innsbruck, nel campo di Reichenau, dove all'inizio c'ero già stato. E lì c'era un grosso concentramento di italiani che dovevano rientrare, e che per Bolzano, dove c'era un campo di raccolta di tutti questi deportati, anche degli ospedali attrezzati per poterli. E anche lì ci siamo fermati alcuni giorni, dopodiché è arrivata una colonna della Pontificia Commissione di Assistenza, hanno formato questo gruppo, col mio amico ci siamo andati da fare per rubare, tra virgolette, un camion, che sarebbe rimasto poi di nostra proprietà. Questo camion si è unito alla colonna della Pontificia Commissione Assistenza, e poi quando siamo arrivati a Bolzano, lì c'era un altoparlante con tanta gente, che familiari che attendevano di vedere se i loro familiari si erano salvati o meno. E lì, come sono arrivato io, ma tanti altri, subito hanno fatto il mio nome, Pavarotti Ramon Romolo, e la cosa è stata subito recepita dai pompieri della Pirelli, che era la ditta in cui lavorava mio padre, ha lavorato 50 anni. Quando ho sentito... Quando ho sentito Romolo Pavarotti, sono venuti a prendermi subito, mi hanno caricato sulla Croce Rossa e mi hanno portato a Milano. A Milano c'era un centro di raccolta all'Alfa Romeo. Sono arrivato lì, oramai mio papà lo sapeva, gli amici lo sapevano, sono arrivato come se fossi un eroe. Dopodiché mi hanno portato a casa perché vedessi i miei genitori e subito dopo mi hanno portato all'ospedale maggiore di Milano, dove ci sono stato per circa 2 mesi. Poi sono uscito, sono andato in convalescenziale, sono andato in sanatorio. E dopo 10 anni ho avuto anche una brutta ricaduta, dalla quale mi sono rimesso, e dopodiché le cose, da un certo punto di vista economiche, sono andate un po' meglio, mentre purtroppo ho avuto anche la disgrazia di perdere 2 figli. E forse quello è stato il dolore più grande, ma non solo quello. Ho saputo, in effetti l'abbiamo saputo 10 anni dopo, perché i fratelli e lo zio sono stati letteralmente fucilati e trucidati sul San Martino dai Varese, dalle Isese, dai fascisti, messi in fosse comuni, e dopo 10 anni c'è stata la riesumazione con il riconoscimento della morte presunta. E tutti quei ragazzi, 37 ragazzi che sono finiti in quelle fosse, sono stati tutti collocati nell'ossario del Monte San Martino, dove è stato eretto un grosso monumento. E devo dire che quei 10 anni, particolarmente per i miei genitori, ma io già l'avevo dato conoscendo più le cose, addentrandomi le cose, che non sarebbero più tornati. E invece i miei genitori speravano sempre che loro fossero riparati in Svizzera dopo, alla fine della battaglia, come tanti altri paramilitari del San Martino, e che fossero da lì andati in Russia perché avevano dei grandi ideali. La mia famiglia ha sempre avuto dei grandi ideali. E dopo c'è stato questo riconoscimento di morti presunti, i cadaveri non sono stati riconosciuti e appunto sono finiti tutti nell'ossario.
Ramon, chi ti ricordi dei tuoi compagni di deportazione? Oltre al Meda che dicevi che è scappato, chi altri ti ricordi?
No, sì, va bene. Ricordo quelli del mio gruppo che siamo arrivati e che quindi c'era un rapporto di amicizia, di stima, di condivisione dei perché siamo stati arrestati, difendere, diciamo così, la democrazia.
Qualche nome, Ramon?
E di nomi, c'era Ratti, c'era Ratti, poi Marostica e poi e tanti altri. In questo momento non mi ricordo proprio il nome, ma l'amico più grande, il mio number one, il mio numero uno, è stato Agapito, perché con quello che l'ha fatto, con la mentira al colonnello delle SES, che capiva che aveva detto una grossa bugia ma che ha voluto accettarla per buona, è stato possibile salvarmi la vita. Agapito era uno spagnolo che a 16 anni ha combattuto la guerra civile di Spagna e poi si è poi rifugiato in Francia, dopodiché è andato nella legione straniera e dopodiché è andato nell'esercito francese. E purtroppo, raggirando la Maginot, i tedeschi, loro erano dei campi vicino alla linea della Maginot, sono stati tutti presi e letteralmente portati a Mauthausen, e i 9 decimi sono stati, in breve tempo lavoravano alla cava della morte, la Strafkompania si chiamava, sono quasi tutti deceduti perché il lavoro della cava, della carriera, come chiamavano gli spagnoli, era durissimo. Grazie a Dio, appunto, invece mio amico Agapito si era salvato e ha salvato anche me, e gli debbo la mia vita, e pensare che lui, non avendo il mio, non avendo io il suo indirizzo, perché rientrando, se si fosse salvato, non poteva andare in Spagna, lui mi ha... io ho dato lui il mio indirizzo, se ti salvi scrivemi. Il destino ha voluto che invece, purtroppo, per un cambio di indirizzo mio, ci siamo visti dopo 44 anni a Padova, una cosa stupenda, meravigliosa, eccezionale. Poi io sono andato a trovarlo a Carcassonne, dove abitava, con la moglie e i figli, un paio di volte. Sono andato a un congresso di Perpignano e lì l'ho trovato anche lì. Dopodiché lui, venendo via da Padova e trasferendomi a Sanremo, è pure venuto a trovarmi a Sanremo. E dopodiché non l'ho più visto. Ultimamente gli mandavo sempre lettere, e avevamo un rapporto epistolare molto stretto, molto bello. E lui aveva incominciato a scrivere anche un libro che io tengo, che è scritto in spagnolo, ma realizzato in Spagna, a Soneca, che era la sua città di nascita, dove era considerato un eroe, ma lui ha voluto tornare ancora in Francia, a Carcassonne. E in quest'ultimo periodo lui è stato poco bene, è stato all'ospedale 5 mesi, io non avevo più le sue notizie, e finalmente, sia telefonare, non riuscivo più a comunicare, finalmente mi ha mandato una lettera con un libro scritto da lui, Sopravvivere a Mauthausen. È l'ultimo messaggio. L'ultimo messaggio che mi ha lasciato, perché 15 giorni or sono è morto. E non posso più rivederlo, ma non li dimenticherò mai. Mai.